05 ottobre 2012. Il segreto dei batteri che sopravvivono all'arsenico. L'analisi comparativa delle proteine responsabili dell'assorbimento cellulare dei composti del fosforo indispensabili per la vita ha permesso di individuare il meccanismo che consente di sopravvivere e prosperare ai batteri che vivono in ambienti ricchi di arseniati, che hanno un comportamento biochimico molto simile ai fosfati, ma sono tossici. I composti dell'arsenico e del fosforo sono entrambi abbondanti sulla Terra, ma, mentre questi ultimi sono indispensabili alla vita, i primi sono estremamente tossici. Tuttavia il loro comportamento chimico è talmente simile da lasciare a lungo perplessi sul modo in cui alcuni batteri riescano a sopravvivere in ambienti ricchi di arsenico. La questione è stata risolta ora da una ricerca condotta da biologi del Weizmann Institute of Science a Rehovot, in Israele, e pubblicata su Nature, i quali hanno scoperto che i batteri riescono a distinguere tra i due composti grazie a una serie di molecole che si legano selettivamente solo ai fosfati perché riescono a rilevare una lieve distorsione in un legame a idrogeno. Il rompicapo si era fatto ancora più interessante per i biologi dopo l'annuncio della scoperta, nel 2010, di un ceppo di batterio Halomonas che prosperava così rigogliosamente nei sedimenti ricchi di arsenico di un lago californiano, il Mono Lake, da indurre a pensare che potesse vivere anche in completa assenza di fosforo o addirittura avere un DNA in cui gli atomi di fosforo fossero rimpiazzati da atomi di arsenico. Ricerche successive hanno confutato queste ipotesi, e in particolare la possibilità che i batteri possano vivere in totale assenza di fosforo, rendendo però ancora più enigmatico spiegare come faccia un batterio, in un ambiente ricco di arseniati, a distinguerli dai fosfati, considerato che gli enzimi che sfruttano i fosfati mostrano gli stessi parametri cinetici e gli stessi tipi di legame nei confronti di entrambi i composti. Nel loro studio, Dans, Tavfik e collaboratori hanno preso in esame un particolare gruppo di proteine periplasmatiche che partecipano al cosiddetto sistema di trasporto attivo primario ABC, Aptase Binding Cassette, che nelle cellule batteriche media l'assorbimento dei fosfati. Hanno quindi confrontando la struttura e la funzionalità di quelle proteine in numerose specie di batteri, fra cui quello del Mono Lake e Klebsiella varicola, che proviene dal lago italiano di Albano, ed è anch'esso fortemente resistente all'arsenico. Analizzando ad altissima risoluzione le strutture che si creano quando le proteine si legano a un fosfato oppure a un arseniato, i ricercatori hanno stabilito che il modo in cui tutte queste proteine discriminano fra i due composti è sempre lo stesso, e si basa su una piccola alterazione delle dimensioni di un legame a idrogeno, una distorsione di appena il 4%. In effetti, tutte le proteine testate hanno mostrato una certa capacità di discriminazione, benché vi siano variazioni minime della loro struttura a seconda del ceppo batterico a cui appartengono, che influiscono drasticamente sulla loro selettività. 11 ottobre 2012. Un interruttore magnetico per indurre il suicidio cellulare. Usando nanoparticelle come interruttori magnetici, un team coreano è riuscito a innescare a comando il processo apoptosi, la morte cellulare programmata. La tecnica, che è stata dimostrata sia in vitro che in vivo, potrebbe aprire interessanti prospettive nel campo della ricerca sul cancro poiché permette di controllare in modo accurato le cellule su cui agire. Una delle sfide più ardue nel campo della biologia e della biomedicina è la possibilità di controllare artificialmente e in modo non invasivo le attività cellulari in vitro e in prospettiva anche in vivo. Una ricerca condotta presso la Yonsei University di Seoul, in Corea del Sud, ha dimostrato che questa possibilità esiste grazie a nanoparticelle utilizzabili come interruttori magnetici che consentono di innescare a comando l'apoptosi, il processo di morte cellulare programmata. Poiché la perdita dei normali meccanismi di apoptosi è cruciale per la proliferazione incontrollata delle cellule che caratterizza lo sviluppo delle forme tumorali, il successo di questo tipo di ricerche potrebbe aprire nuove e inaspettate prospettive in campo oncologico. Secondo quanto riferito in un articolo pubblicato su Nature Materials, gli autori hanno utilizzato nanoparticelle magnetiche di ossido di ferro dopato con zinco, in grado di legarsi stabilmente a un anticorpo denominato DR4, coinvolto nel meccanismo di apoptosi nelle cellule tumorali di adenocarcinoma del colon. Il risultato cruciale della ricerca consiste nel fatto che, grazie all'applicazione di un campo magnetico esterno su cellule coltivate in vitro, si è riusciti a indurre l'aggregazione delle coppie nanoparticella di R4, che a loro volta si sono legate a specifici recettori cellulari, promuovendo il cammino di segnalazione di apoptosi. In sostanza, le nanoparticelle, come previsto, sono andate a costituire un interruttore magnetico, che così è stato commutato sulla posizione aperto, portando alla morte circa la metà delle cellule trattate. L'apoptosi, per contro, nelle cellule non trattate non si è verificata. La metodica, rispetto ad altre tecniche di attivazione dei recettori per l'apoptosi, che coinvolgono tutto l'organismo, è molto selettiva e permette di controllare in modo molto accurato le cellule su cui agire utilizzando un campo magnetico attenuato. La seconda fase dell'esperimento è consistita nell'applicazione della nuova metodica in vivo, una sfida sempre ardua per la complessità dei sistemi biologici viventi. La scelta del modello animale è caduta sul pesce zebra, un modello universalmente utilizzato nei laboratori di biologia, che in questo caso offriva due notevoli vantaggi. Il suo corpo è trasparente, il che facilita enormemente la valutazione dell'evoluzione dei tessuti. Inoltre, ha un recettore che somiglia molto al recettore di R4 umano, che quindi probabilmente è altrettanto sensibile alle stimolazioni mediate dalle nanoparticelle e dal campo magnetico applicato dagli sperimentatori. Le osservazioni condotte con tecniche di microscopia in campo chiaro hanno rilevato nei pesci trattati la comparsa alterazioni morfologiche nella zona della coda dovute, secondo gli autori, all'attivazione dell'apoptosi. Ciò dimostra la possibilità di utilizzare un interruttore magnetico controllato da remoto anche in vivo, senza influenzare negativamente altri processi citologici. Secondo le conclusioni degli autori, le applicazioni di questo studio potrebbero essere estese ad altri recettori di membrana importanti in altre situazioni cliniche, come nel caso dei recettori per il fattore di crescita endoteliale nel campo della medicina rigenerativa o il recettore Toll-like che per il potenziamento del sistema immunitario. 10 ottobre 2012. Perché la mente divaga durante la concentrazione? La difficoltà di mantenere focalizzata l'attenzione a lungo e in modo continuativo sembra legata al fatto che quando ci si concentra su qualcosa diminuisce drasticamente la capacità di rilevare cambiamenti anche vistosi nell'ambiente, capacità che viene ripristinata da piccole pause di distrazione. Lo ha stabilito una ricerca che ha sviluppato una tecnica per rilevare in continuo le fluttuazioni dell'attenzione. La concentrazione ha un prezzo potenzialmente elevato, ed è il motivo per il quale circa metà del tempo in cui siamo impegnati in la nostra mente tende comunque a vagare. È questo il risultato di una ricerca condotta da Marlene R. Quinn dell'Università di Pittsburgh, che firma in proposito un articolo pubblicato su Science. Studiare come le fluttuazioni di attenzione influenzino il comportamento è complesso perché è molto difficile stabilire se un particolare errore nell'affrontare un è provocato da un calo di attenzione o perché il supera le capacità del soggetto. QM ha cercato di risolvere il problema progettando un esperimento in cui all'attività dell'area corticale V4 del cervello, che codifica le informazioni visive, in un gruppo di scimmie addestrate a rilevare e ad anticipare piccole modifiche sullo schermo di un computer. Per misurare ciò che accade quando la mente di un soggetto vaga, abbiamo dovuto registrare contemporaneamente l'attività di più neuroni, ha detto Quinn, usando una nuova tecnologia che ha permesso di monitorare l'attività di 80 neuroni alla volta. I ricercatori sono riusciti a produrre una fotografia istantanea delle informazioni disponibili a un animale in un dato momento, individuando così il centro della sua attenzione nel corso del tempo. I risultati hanno dimostrato che l'attenzione delle scimmie vagava, e che queste fluttuazioni influenzavano profondamente le prestazioni degli animali. Non sorprendentemente, i momenti in cui la loro attenzione si indirizzava a un particolare, per esempio l'orientazione di un gruppo di righe sullo schermo, la capacità di accorgersi di variazioni anche minime nella scena miglioravano decisamente. Tuttavia, a questo miglioramento corrispondeva un deciso calo nelle prestazioni relative al riconoscimento di altri cambiamenti, variazioni pure macroscopiche in altri gruppi di righe o punti anch'essi sullo schermo passavano inosservate. In altri termini, concentrarsi su qualcosa rischia di assorbire tutte le risorse attenzionali, distraendole dal monitoraggio del contesto, mentre l'attimo di distrazione permette di fare attenzione a quello che sta intorno. Questo apparente paradosso, fastidioso per uno studente alle prese con un problema matematico, ha verosimilmente un'origine evolutiva. Evitare di farsi cogliere di sorpresa da qualche predatore mentre si è intenti a controllare qualcos'altro. Anche il metodo messo a punto per realizzare la ricerca e riuscire a seguire gli spostamenti di attenzione delle scimmie riveste un notevole interesse, potendo essere adattato per seguire fluttuazioni non solo dell'attenzione, ma anche di altri processi cognitivi. Un passo importante, ha concluso Quinn, per imparare come i diversi stati mentali siano codificati nelle varie aree cerebrali, come queste comunichino fra loro e come siano correlati alla percezione. 10 ottobre 2012. Il ruolo della genetica nella scelta degli amici. Nella formazione delle amicizie anche l'affinità genetica fa la sua parte. Una ricerca su un campione statisticamente rappresentativo di adolescenti statunitensi chiarisce che il fenomeno si manifesta però solo in situazioni in cui fattori economici, sociali e culturali limitano lo spettro dei contatti personali, come accade per esempio nell'ambito di una scuola. Nella formazione delle amicizie la genetica può contare, ma solo in subordine a fattori sociali e culturali. A indicarlo è una ricerca condotta da sociologi e genetisti dell'Università del Colorado a Boulder, della Yale University e della Columbia University, che firmano in proposito un articolo sui Proceedings of the National Academy of Sciences. È noto da tempo che i segnali che indicano un'affinità genetica hanno un ruolo nella costituzione dei gruppi sociali sia negli animali sia nell'uomo. Tuttavia, finora solo un numero limitato di studi aveva esaminato la possibile influenza del patrimonio genetico sulla formazione delle amicizie, ossia di legami diversi da quello con il partner sessuale. Anzi, la maggior parte delle ricerche sui legami tra due persone aveva sottolineato soprattutto il ruolo selettivo di fattori sociali e comportamentali. ma una serie di nuovi studi ha indicato che il genotipo di un individuo può essere predittivo del genotipo dei suoi amici, in base a una teoria detta teoria della somiglianza genetica, secondo la quale le persone tendono a massimizzare il proprio benessere complessivo non solo attraverso la scelta di un partner geneticamente affine, ma anche scegliendo di fare amicizia con persone geneticamente vicine. Jason Boardman e colleghi hanno cercato di valutare l'attendibilità di questa ipotesi partendo dal National Longitudinal Study of Adolescent Health, un'indagine sullo stato di salute e i comportamenti dei giovani su un campione di 90.118 adolescenti di 134 scuole degli Stati Uniti, rappresentativo della popolazione degli adolescenti statunitensi. I ricercatori hanno realizzato una tipizzazione genetica dei soggetti dell'indagine relativamente a 6 geni, e in particolare a un gene implicato nel sistema dopaminergico, il gene del recettore della dopamina DRD2, che ricerche precedenti avevano indicato come candidato a influire sulla scelta di amici geneticamente affini. In particolare, il polimorfismo TAC1 del gene DRD2 è un candidato plausibile per la selezione dell'amicizia, perché è costantemente collegato a comportamenti individuali, che possono aumentare la probabilità che due persone diventino amiche. Dai risultati delle analisi è emerso che la tesi dell'affinità genetica con gli amici non vale in generale, ma solo in alcuni ambienti sociali, e che questa variabilità appare legata alle disuguaglianze economiche e alle dinamiche razziali, ossia a fonti esterne di controllo sociale più che un'attiva correlazione gene-ambiente. I nostri risultati, concludono i ricercatori, suggeriscono che la sovrarappresentazione fra le amicizie di individui genotipicamente simili non sembra un processo attivo di selezione da parte degli studenti di per sé. Suggeriscono piuttosto che le scuole limitino la portata della formazione delle possibili amicizie a causa di forze istituzionali che incombono sugli studenti.